Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Apollonio. Siamo fra le pareti del Ridotto dell'Opera. Chi non riuscisse a seguire la puntata di oggi, ricordo che abbiamo un sito www.rsi.ch/opera sul quale possiamo ascoltare il Ridotto dell'Opera tutte le volte che vogliamo e possiamo anche andare a scaricarlo dal podcast www.rsi.ch/opera. Podcast. Lo dico perché dalla scorsa settimana abbiamo avviato un originale radiofonico self-made, si intitola Interno Donizetti, Smart Working Drama di Giorgio Apollonio con Marco Foresti, la strettissima collaborazione, e una cinquantina di artisti tra cantanti, attori. Vuole essere un esempio di grande solidarietà artistica in un momento in cui la musica è un po' la Cenerentola delle arti e quindi noi la sosteniamo, l'abbiamo sostenuta stando insieme, uniti, ciascuno a casa propria. Dopodiché il lavoro è stato assemblato e lo proporremo appunto agli ascoltatori del Ridotto. Ma con noi abbiamo anche altri ospiti. Filippo Tadolini che inizia un percorso dal titolo Il morso del boccascena. Ecco, non si tratta di un vampiro, si tratta di qualcosa del quale Filippo ci parlerà. So che oggi è trapelata notizia, abbiamo a che fare con il Tempio di Vulcano dell'Aida di Giuseppe Verdi. Prima però torniamo con Maria Pia Meo, sovrintendente al Teatro Regio di Parma, ci illustra un po' più al dettaglio di quanto non abbia fatto la scorsa settimana per ragioni di tempo, naturalmente, quello che è il programma del Festival Verdi, il quale peraltro ha già avuto inizio.
Buongiorno a voi, è sempre un grande piacere. Sì, è un anno speciale questo, il festival festeggia i suoi 20 anni, avrebbe dovuto essere ancora più speciale perché come tutti ricordiamo quest'anno Parma era stata insignita del titolo di capitale italiana della cultura e quindi una serie di manifestazioni erano state preparate con grande entusiasmo per accogliere al meglio i visitatori che sarebbero dovuti venire a Parma a festeggiare con noi. All'interno di questa programmazione speciale il Festival Verdi si sarebbe incastonato come al solito nel mese di ottobre. Tutto quello che è capitato ci ha obbligati a ripensare la programmazione del festival, a cui abbiamo dato un nome, speriamo anche beneaugurante. Il 20° Festival Verdi si presenterà con Scintille d'opera. I luoghi saranno come al solito Parma, cuore della programmazione, Busseto, ma le date sono cambiate. Abbiamo deciso di anticipare all'11 settembre il debutto e di fissare al 10 ottobre, giorno del compleanno del maestro, la fine del festival. Ma la grande novità è che il Festival Verdi festeggia i suoi 20 anni nel teatro all'aperto che allestiremo all'interno del Parco Ducale, nel cuore della città, con uno sfondo meraviglioso che è la facciata del Palazzo Ducale. Che cosa accadrà? Roberto Abbado, nostro direttore musicale, eseguirà, inaugurando il festival l'11 settembre, il Macbeth nella versione di Parigi. Diciamo, la novità è che l'allestimento però non ci sarà, l'opera verrà eseguita in forma di concerto, così come tutti gli altri titoli del festival. Approfitto per appunto sottolineare la preziosità di questa proposta, perché si tratta della prima esecuzione in tempi moderni, quindi davvero un'occasione straordinaria per ascoltare questa versione del Macbeth. Il secondo titolo è La Messa da Requiem, anche questa era già stata inserita in cartellone, e l'Ernani in forma di concerto, come inizialmente annunciato, diretto da Michele Mariotti, che è un direttore che noi amiamo molto e che torna a Parma dopo moltissimi anni. Siamo riusciti a confermare anche il concerto sinfonico diretto da Gergiev, che si terrà anche questa all'aperto. Poi ci sono altre iniziative, prima tra tutte il Gala Verdiano, che vedrà interprete Luca Salsi, e che si svolgerà in teatro. E ci saranno due eventi che ogni anno noi proponiamo al nostro pubblico, che mettono insieme le parole e la musica. Quest'anno Luigi Locascio e Marco Baliani raccontano e interpretano Macbeth e Rigoletto, accompagnati dal Quartetto Leonardo, rispettivamente, i Filarmonici di Busseto, il secondo. fondo, Marco Baliani. Ma c'è una grandissima novità, il Caravan Verdiano. Naturalmente quest'anno è un anno davvero speciale da tanti punti di vista. C'è grande desiderio di ascoltare musica, di condividere esperienze musicali, ma fare un po' una gincana per rispettare tutte le regole non è sempre facile. Allora abbiamo deciso di cambiare la prospettiva e di andare a portare la musica a casa. Quindi allestiremo un Caravan Verdiano, che è una forma di opera itinerante che si ispira al Carro dei Tespi. E porteremo la Traviata tu per tu col pubblico nelle piazze. Andremo a Parma, andremo a Busseto, andremo a Zibello e sarà, lasciatemi dire, il progetto che si sta sviluppando proprio in questi giorni, in queste settimane, non è ancora una volta un po' la chiave, è quella di non ripiegare, di non avere un atteggiamento, come dire, rinunciatario, di non avere, noi cerchiamo di valorizzare ogni idea e quindi questo Caravan Verdiano sarà una cosa, uno scrigno prezioso, bellissimo, semplicemente ridotto e con le ruote sotto, ma sarà un teatro che saprà offrire una Traviata eseguita in una prospettiva diversa, ma sempre preziosa, sempre di qualità, con interpreti all'altezza. Quindi lo regaleremo, questo Caravan Verdiano, perché tutte le repliche saranno davanti a un pubblico che non dovrà pagare un biglietto, ma lo offriremo in una foggia, in una forma qualitativa preziosa e impeccabile.
Sarebbe bello che questo Caravan Verdiano arrivasse fino a Lugano, sì. Lanciare l'appello.
Questo Caravan Verdiano, finita l'esperienza a Parma, a Busseto e nelle Terre Verdiane, in realtà ce lo hanno già chiesto in tanti, quindi si prepara ad avere lunga vita itinerante.
Benissimo, direi che è molto interessante, anche perché riprende una forma di spettacolo che era molto in voga appunto quando il melodramma era al centro dell'attenzione di tutti, prima dell'avvento del cinematografo, della televisione, eccetera, 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 ed è veramente qualcosa che va a parlare anche a chi non ha possibilità di recarsi a teatro per motivi di distanza, economici o problematiche di età, perché spesso ci sono anche persone che non vengono accompagnate dai giovani a teatro. Qui il teatro arriva a casa loro. Bello, veramente bello, e complimenti per questa iniziativa. Poi succederà naturalmente la stagione comunque regolare al Teatro Regio di Parma, regolare con le irregolarità che ci verranno dettate a seconda delle esigenze naturalmente di carattere sanitario.
Sì, noi abbiamo lavorato a diversi scenari. Ci siamo detti, se la situazione si presenterà in un dato modo faremo questo, se si presenterà in quest'altro modo abbiamo quest'altra opzione. Abbiamo lavorato a 4, 5, in un dato momento anche a 6 scenari diversi, perché poi quando le regole sono state esplicitate noi siamo stati pronti a partire pescando tra le ipotesi che avevamo fatto quella più aderente alle possibilità che avevamo. Un po' la stessa cosa stiamo facendo con la stagione invernale, perché naturalmente l'estate ci offre un po' una scappatoia con gli spettacoli all'aperto. D'inverno, non potendo pianificare attività all'aperto, dovremo fare i conti con limitazioni molto più stringenti, perché c'è un problema non solo di fattibilità, tutto si può fare, si può smontare la platea, si possono mettere spargere orchestrali e coristi per tutto il teatro e si possono far accedere 100-200 persone, ma non dimentichiamo che c'è poi un problema di significato, di senso e di sostenibilità. Perché l'opera è una forma di spettacolo per forza di cose costosa, perché impiega masse artistiche, quindi cori, orchestre, mimi, talvolta compagnie di ballo, cantanti, maestri collaboratori, maestranze tecnici, sarte, truccatori, quindi veramente una comunità numericamente significativa che prova per un mese.
Certo.
Quindi per fare quello che poi si fa a seconda del bacino, no, di pubblico che ogni città, su cui ogni città può contare. Quindi già fare tutta questa preparazione per poi offrire 4 o 6 recite implica uno sforzo economico. Sì. molto consistente e i
Certo.
biglietti, quando anche venduti dal primo all'ultimo disponibile, coprono fino al 20% dei.
Certo, bruttamente si può dire il gioco non vale la candela.
Sì, perché se io anziché poi accogliere 6.500 persone, ne posso accogliere 400, si può fare, tutto si può fare, ma il punto è se soprattutto di questi tempi è anche un buon segnale.
Benissimo, allora grazie ad Anna Maria Meo. Questo non è che l'inizio di una importantissima riapertura che, al di là dei meriti artistici, appunto, permette creatività nuove e poi soprattutto infonde una grandissima speranza di cui tutti abbiamo bisogno.
Grazie, grazie a voi.
Grazie ad Anna Maria Meo, la quale ci ha parlato della situazione attuale del Teatro Regio di Parma, ma anche di quelli che sono i teatri in tutta Italia, per non dire di tutto il mondo. Abbiamo ascoltato anche la voce di un grandissimo della lirica, Leonucci, in Pietà, Rispetto, Amore, dal Mahmet di Giuseppe Verdi. E a questo punto invece riprendiamo la storia di Gaetano Donizetti con il nostro interno Donizetti. Vi dicevo, è Smart Working Drama realizzato self-made in quarantena in solidarietà artistica con questi 50 artisti che si sono posti al lavoro per portare avanti l'amore per la musica e il melodramma in particolare. La scorsa settimana abbiamo conosciuto Gaetano ormai, diciamo, nell'ultima fase della sua vita. poi ridestatosi, che ha iniziato il racconto della propria esistenza a partire dalla nascita in Bergamo, i primi successi o anche insuccessi fra Venezia e Roma, eccetera, eccetera. Oggi Gaetano, dopo questi primi esperimenti musicali, giunge a Roma, dove si imbatte nella famiglia Vasselli. Sono avvocati, sono amatori di musica naturalmente, e guarda caso diventa grande amico di Antonio Vasselli, detto Toto, un confidente veramente per Gaetano, e si innamora di lui sorella, che si chiama Virginia, una fanciulla molto giovane che Donizetti attende fino alla maggiore età per poterla poi condurre all'altare. Ma intanto continua naturalmente il suo peregrinare artistico, cogliendo successi, a volte deboli, a volte più certi, a Genova per esempio, in attesa della grande rentrée milanese che avverrà la prossima settimana. In questo appuntamento odierno si profila anche la figura di Vincenzo Bellini, compositore di origine catanese, che si staglia come il più accanito rivale di Gaetano Donizetti. Ecco, voglio ricordare che l'interprete è Giuseppe Criscione, un catanese doc, oserei dire, il quale è anche chi ha ideato il titolo interno Donizetti. Quindi grazie Giuseppe, validissimo nella tua interpretazione di Vincenzo Bellini e anche nella ideazione, come dico, del titolo del nostro lavoro. Grazie anche a Marco Foresti, il quale mi è stato compagno fedelissimo in questo lavoro, vi assicuro non proprio un giochetto, nonostante ciò qualche defiance di carattere acustico si coglie, perché naturalmente non ci si trovava in uno stupendo studio della Radio Svizzera di lingua italiana. Allora, vi elenco i personaggi e gli interpreti della puntata di oggi prima di ascoltare il campanone di Bergamo che avvia appunto la seconda puntata di Interno Donizetti. Abbiamo Tiziano Ferrari come Gaetano Donizetti, Davide Rocca, Toto Vasselli, Patrizia Patelmo, una signora romana, Riccardo Botta, uno stornellatore romano, Federica Carnevale, cantante napoletana, accompagnata da Pier Giorgio Del Nunzio, appositamente per noi al pianoforte. Abbiamo Margherita Colombo nella parte di Virginia Vasselli, Sara Pagani come Adelaide Tosi, Giuseppe Criscione, vi dicevo, Vincenzo Bellini. Bene, a questo punto, buon ascolto.
Del 21, l'impresario del teatro di Torre Argentina in Roma mi formalizza un contratto più che discreto, rivolgendosi al sottoscritto per una nuova produzione, Zoraida di Granata, una gran cagnara del Merelli, il quale dall'altra volta è cresciuto solo in Libre e Boria. Come da contratto, devo attenermi ai canoni della tradizione per evitare lo scontro col gusto dei romani che non mi conoscono. Di primo acchito quello che mi spicca in faccia dell'urbe è la moltitudine delle chiese. Non intendo gli edifici barocchi in sé, quanto il sacro che vi viene rappresentato fra fumi d'incenso e il fasto dell'apparato. Lasciatemi affermare che a Bergamo il popolo pone un più timoroso rispetto nelle questioni di culto. Da noi si crede che la società romana, per l'arguzia mordace, regga il confronto con le capitali d'Europa. Sarà. Ma in quanto ad interessi e da valore intellettuale, mi risulta meno intrigante di quella meneghina. Perdonate il campanilismo, eh? Il vostro poeta Belli diffonde i 420 sonetti che definiscono Roma il Caput Mundi. E poi la dice «Chiavica del monno, pozzo senza fondo della gola e della fregna, loco immorale dove non trovi un cazzo chi te fa giustizia». Il cui significato risulta piuttosto lampante anche per un uomo del nord. Quello che non funziona, a mio avviso, è che il governo pontificio eriga cinta murarie su mura cintate e si mostri ottusamente restio a rilasciare passaporti. Chiaro che i viaggiatori e le persone di cultura assorbono e promuovono idee liberali, ma è il progresso. Se non guardi al di fuori delle pareti di casa, se non viaggi, Ma cosa impari? Ecco che nelle serate romane le conversazioni si arenano sul clima, sul numero dei figli illegittimi dei porporati, sulle quisquiglie della vita domestica, per non parlare di scherzi banali come il sottrarre la poltrona a chi si sta per sedere o l'appiccicare una finta coda d'asino alla marsina del tonto di turno.
Me lo frega di meno.
Il vento tace. Pura è l'onda e il ciel sereno, solo un alito di pace, parche allegri e cielo e mar.
A Palazzo Cenni emergono anche dilettevoli e istruttive discussioni su arte e architettura, e le libagioni sì che sono prelibate, soprattutto per chi è venuto su a Polenta e Stracchino, quando c'era. Ogni tanto però, venendomi a mancare una certa comunione di pensiero, i rapporti interumani si limitano ad un che di fittizio o di passeggero. Risorge l'orso che alberga in me e mi commuovo al ricordo dei lontani amici di Bergamo.
Rapporti carenti. Effettivamente, li lamentano certi forestieri che hanno soggiornato a Roma. Dopo qualche sbrigativo saluto, spesso si scordano di noi e noi di loro.
Io non mi scorderò di voi, Toto.
Ne avrei rammarico.
Sarete sempre l'amico del cuore.
Anche voi. E in quanto alla mia Roma, invidiosi, sappiate che ogni ragno sta attaccato e vo bene alla sua tela. Per la quale ragione soffro nel sentire criticare l'urbe, sia che si ricordino i leoni del Colosseo o le atroci esecuzioni in Piazza del Popolo.
Ma mi avete concesso il permesso di farlo, e da me solo, autorizzandomi per quella che definite la mia onestà di spirito. Ed è nel corso di quel dolce scambio di affetti che da un androne poco distante proviene un canto, la serenata di un amoroso alla sua bella.
Le notti d'aprile fanno perdere la testa, narrano le parole, per colpa del colore del cielo, della luna senza veli.
E dunque si festeggi, si folleggi con le brune e con le bionde. E ti dico, no, esimio Sor Toto, è ancora troppo presto per darti retta mentre mi motteggi con la filastrocca sullo sposalizio.
Prendi moglie, è tempo, amico, una nobile tenoffro. Vanterà suo sangue antico, le superbe non le soffro. Una saggia qual Minerva vorrà farmi da pedante, una dolce qual conserva. Il sarà per ogni amante, spiritose di tuo alento, con dottrina e lingue varie. Far di casa non mi sento accademie letterarie. Una bella come Fille, dovrò viverne geloso. Avrà dote 100.000.
100.000, ov'è
La sposo.
Scherzi, ironizzi, giochi, e invece eccoti nella rete. L'avresti pensato? Ma che ne dici se prima di divulgare la notizia nella penisola non informi tuo padre Andrea che sta in Bergamo?
Caro papà, io spero trovarvi men dispiacente adesso che sapete il nome della giovane che forse sposerò, perché meglio di così non avrei rinvenuto riguardo a carattere. Non parlerò di bellezza, quella dura poco. E poi l'unica infedeltà che si possa perdonare a una donna è proprio con gli anni, la perdita dell'avvenenza, in quanto non sempre dipende dalla sua fantasia nell'acconciarsi o nell'abbigliamento. Ora sappiate che offrono 2000 colonnati pagabili in 3 anni. Tiene per un altro migliaio di scudi di roba per casa, per lei ed argenteria. Alla fine poi cosa avrebbero di più le altre? E poi chissà che io non venga a stabilirmi con voi, cari bergamaschi. La giovane fa ciò che voglio, sicché tote carissime. Eccoci al punto. Viavo da qualche tempo una gentile fanciulla che si andava plasmando sotto i miei occhi. Rientrando in Roma, dopo le trasferte napoletane, era mia premura accumulare favole da raccontarle. Del Vesuvio che rutta, delle 5 sale dove si rappresentano a ripetizione melodrammi di ogni genere. San Carlo, Fondo, Nuovo, Fenice, Partenope. Che malora vuoi de più? Fanciulla mi ascoltava anche quando mi addentravo in argomenti grevi come la censura degli spettacoli in Napoli. È posta sotto la tutela del Dipartimento degli Affari Interni, gente austera, corrotta quel che basta, in stretto rapporto con il Ministero di Polizia, col governo stesso, palesemente allerta. Da principio Napoli non mi allettava quanto Roma. Ci si sente soffocare per il caldo, per l'emotività esaltata dei napoletani, come per l'untuosa etichetta di corte, un alveare ronzante di principi e principesse, blasonati e porporati, cortigiani e leccapiedi. Quante bazzecole andavo narrando a Virginia che m'ascoltava sgranando gli occhi stellanti nel suo viso di Madonna fino a cadere in trance. Ti ha mai confidato di me? La sora Rosa, la tua e sua reverenda madre, mi assicura che non appena uscito, Virginia sprofonda tra i cuscini di una grippina e se ne sta per ore ad elencare a voce alta i bizzarri titoli delle operine e operone che rompono dal mio cervello.
I pirati. Questo deve essere un dramma storico. L'aio nell'imbarazzo. Cosa sarà poi un aio?
Aio è quando te pesti un dito col martello.
Grullo!
Vedi la sorellina innamorata.
Chiudi il becco. Voi uomini siete tutti uguali, senza poesia. Tutti. Tutti tranne Gaetano. Ah, 8 mesi in 2 ore. Questo è un titolo enigmatico. Cosa vorrà mai significare?
Che te devi spicciare.
Dalla rigida Siberia, l'ardita Elisabetta monta a cavallo e perviene a Mosca ai piedi dello zar di tutte le Russie, attraverso pericoli di ogni sorta. Agguati, battaglie, uragani, alluvioni. Sua urgenza è quella di impetrare la grazia per il padre, ingiustamente esiliato da traffici cortigiani. E la vince su tutto.
Me può fregare de meno.
Mamma, quando si magna, Virginia delira.
Le donne in fiore sono ordinariamente dominate dal vagheggiare. Così lei sospira solitaria, mentre io vengo e vado, torno e riparto. Vivo in carrozza con la valigia. Sempre scrivo musica, butto giù spartiti, li taglio, incollo, poi li ritaglio un'altra volta e ne salta fuori una partitura pressoché inedita. ad Andrea Donizetti, mio padre. Partito da Napoli, giunsi dunque senza intoppi a Genova, ma con ossa rotte e sonno arretrato. Qui non circola affatto buona opinione del vostro figliolo, poiché su un quotidiano locale è rimbalzata la notizia di un mio fiasco alla Scala. Bella prospettiva per un compositore ingaggiato ad inaugurare il nuovo teatro intitolato a Re Carlo Felice, fra Rossini, Morlacchi e il giovine Bellini. Bellini ha 4 anni meno di me. Lo conobbi al Conservatorio di Napoli, dove era allievo. È guardingo verso i cibi serviti in tavola e si lamenta sempre per il ventre disturbato, ma fatta eccezione per certe manie di persecuzione, si è fatto un bel ragazzo alto, biondo, occhi turchesi. Lo dicono estroverso, dotato di un'anima profondamente sensibile. Qui il furbetto ha proposto Bianca e Fernando, non una novità, bensì la partitura scritta stagioni addietro per il San Carlo. Laggiù si intitolava Bianca e Gernando. Detto fra noi, alla prima recita di questa Bianca e Fernando, gli unanimi consensi non sono stati rivolti alle note del Vincenzino, bensì alle piroette della troupe francese che animava l'intermezzo danzato fra i due atti. Adesso il camerata piange e si dispera, ma sentite questa. Una bella mattina il famoso soprano Adelaide Tosi bussa in attesa alla porta del mio appartamento. Fate conto che ero appena assortito dalla vasca da bagno e mi trovavo ignudo, ancora tutto sgocciolante. Sappiate che la Tosi passa per la fidanzata di Bellini e dunque non si tocca.
Gaetano, sai quanto sia andata lieta in Napoli per la maniera con cui ti sei posto al servizio della mia voce. Vincenzo mi piace, lo ammetto. Anzi, ne sono innamorata. Insieme abbiamo visitato una confetteria, mi spiego. Ma oggi io ho bisogno di te. Forse con l'essermi esposta a un déshabillé sulla terrazza ho buscato un'aspra laringite, complicatasi in sinusite, tracheite, bronchite e assalto di nervi.
Tale da non scendere in campo per la recita della Bianca e Fernando, che, essendone lei il pilastro, non ha retto. E mentre le chiedevo di passarmi almeno un asciugamani, la Tosi si compiaceva di affermare che il suo rimpiazzo non la si udiva al di là del boccascena, all'infuori di quando stonava, tanto che il re ha tagliato la corda dopo il primo atto per consentire al pubblico di fischiare. Alla seconda recita ha cantato il rimpiazzo del rimpiazzo, una stecca via l'altra, ma scherziamo, sfidare la grande Tosi. Mi sfuggiva cosa volesse ottenere in quella imprevista visita mattutina.
Io questa sera ho la mia rentrée e il re deve spellarsi le mani dagli applausi. Ma la musica di Bellini non funziona, non marcia.
In pratica voleva che le riscrivessi il rondò finale. Fossi matto. Il guaglione già seminava zizzania sul mio conto definendomi esagitato. Ma lei insiste, si struscia. Afferma che siamo fette della stessa torta, Bergen, Milan, praticamente consanguinei. Mi vince e le suggerisco di stringere i tempi, tutto qui.
I tempi.
Mi bacia in fronte e se ne va svolazzando come una farfalla. E la sera si presenta in scena in rosea veste di raso, in capo un pizzo a ricami dorati. Pare Santa Lucia. E grazie ai miei suggerimenti ha gorgogliato con tempi spediti, cosicché il sovrano ha applaudito e Bellini giubilò.
Il re non ha potuto osservare il consumato uso di corte. L'etichetta sua, per dirla semplice, all'effetto della mia Bianca e Fernando, che ora desta un furore immenso fra le ligure genti. E poi finalmente quest'opera mia ha assunto il suo nome originario. Bianca e Fernando, e non Bianca e Gernando come a Napoli. Laggiù si intitolava così per non creare assonanza col nome del principe ereditario Borbone, che appunto fa Fernando. Qui a Genova la protagonista è Adelaida Tosi. Ne avrete già sentito parlare. Per contento del successo non sta nella pelle. E io la stimo e me la lavoro con sommo diletto. Ma da questo a parlare di confetti come lei seguita a fare, c'è di mezzo il mare. Si sappia, Vincenzo Bellini ha una netta inclinazione per le donne maritate. E sapete perché? Perché non ci si impegola con anelli di fidanzamento costosi e ingombranti. Se penserò da accasarmi, poi non sarà comunque con una donna di spettacolo. Adesso che a Genova il successo me lo accattai, cedo il passo al maestro Donizetti e alla sua regina di Golconda. Bellini bacia le mani e vola a Milano, dove mi attendono con la banda spianata e il viceré in prima fila.
E abbiamo concluso la seconda puntata di Interno Donizetti con la voce di Marilyn Horne nel celebre Brindisi dalla Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti. A questo punto invece voltiamo pagina e incontriamo Filippo Tadolini da Forlì con il suo morso della scena.
Buon pomeriggio ai radioascoltatori. Sono molto contento di essere qui in vostra compagnia al Ridotto dell'Opera e soprattutto sono molto felice di esserlo nel ruolo che abitualmente rivesto in teatro, e cioè quello di assistente alla regia e alla scenografia. Di scenografia, infatti, parleremo nel corso degli appuntamenti che desideriamo proporvi e che vanno sotto al titolo di Il morso del boccascena. Immaginiamoci che il boccascena di un teatro non sia la cornice entro la quale vediamo svolgersi l'azione dell'opera a cui stiamo assistendo, ma che sia una vera e propria bocca, siano delle fauci che ci mordono, ci inghiottono come quelle del pesce-cane di Pinocchio, e ci trasportano all'interno del palcoscenico in mezzo alla scenografia stessa. Il nostro sarà un percorso a tappe dove faremo coincidere ogni puntata con una scenografia tratta da una grande opera lirica. A guidarci in questo viaggio sarà uno strumento fondamentale per chi fa il mio mestiere, e cioè la disposizione scenica. Che cos'è la disposizione scenica? Non è altro che una serie di annotazioni, di schemi, di prescrizioni che raccolte unitariamente costituiscono tutto lo svolgersi del meccanismo registico di uno spettacolo d'opera dall'inizio alla fine. La figura preposta a rendere esecutiva la disposizione scenica è chiaramente il direttore di scena, che la redige sulla base però delle prescrizioni del team creativo, cioè del regista e dei suoi collaboratori. Molto stimolante dal mio punto di vista è che esistono disposizioni sceniche storiche che sono state redatte, compilate con la supervisione dei compositori stessi, cioè degli autori stessi delle opere. Si tratta di disposizioni sceniche spesso e volentieri di prime assolute, che poi, nel caso per esempio della Casa Musicale Ricordi, sono state anche edite. Quindi diciamo che costituiscono, e per questo hanno un grandissimo fascino, costituiscono un documento di regia con l'approvazione dell'autore stesso. Vi svelo a questo punto qual è il primo morso che il boccascena ci darà. Per farlo vi leggo la testimonianza di Giulio Ricordi dal libro a lui intitolato, scritto da Giuseppe Adami. Verdi, alle prove, diceva Giulio, era quanto di più energico ed instancabile si potesse immaginare. Già quando appariva, la sua alta e imponente figura incuteva tale rispetto e imprimeva nella sala tale autorità che un poco tutti ne erano atterriti. Per Aida, dopo la ferma dichiarazione che non si sarebbe accontentato fino a che non avesse ottenuto tutto quello che artisticamente esigeva, il terrore era doppio. Possiamo dunque immaginare di trovarci dentro al Tempio di Vulcano nella Ida di Giuseppe Verdi. E possiamo farlo grazie alla disposizione scenica redatta da Giulio Ricordi con la supervisione dello stesso Verdi in occasione della prima scaligera dell'opera nel 1872. Prima di tutto ci tengo a raccontarvi che il Tempio del Dio Vulcano è un luogo realmente esistito. In quella fase della storia dell'Antico Egitto che va sotto il nome di Antico Regno, Menfi, che ne era la capitale, si costituiva intorno ad un grande complesso sacro dedicato al dio Ptah, che nel libretto di Ghislanzoni diventa Ftah. Questa divinità, che nella lingua dell'epoca significava il creatore, quindi il fabbro, ecco perché noi lo abbiamo associato nella mitologia occidentale al dio Vulcano o a Efesto, era la principale divinità attorno alla quale si stringeva tutta la comunità della capitale Menfi. E pensate che si tratta di una divinità così importante che il suo nome ha dato origine all'etimo della parola Egitto, perché il lemma Ut-Kap-Ptah, dal quale poi è derivato Egitto, significava la casa dello spirito di Ptah. Ricordiamo che lo spazio scenico pensato per il Tempio di Vulcano nella Ida è molto importante nell'opera, perché vi si ambienta la seconda scena del primo atto, cioè la scena in cui Radames riceve l'investitura a condottiero e riceve le armi, diciamo, sacre, ma si ripropone molto simile nell'ultima scena dell'opera, e cioè quella in cui, oltre alla parte superiore del tempio, noi vediamo anche il sotterraneo, che sarà poi la tomba dove Aida e Radames moriranno sepolti vivi. Dunque, in quel 1872, sotto gli occhi dello stesso Verdi, il tempio di Vulcano alla Scala era così. Al centro della scena si ergeva su tre gradini il grande altare dedicato alla divinità. In mezzo all'altare era collocata la statua colossale del dio Ftah, a destra e a sinistra della quale due grandi vasi di bronzo dovevano essere riempiti di materiale atto a produrre fumo come fosse incenso. Questa cosa doveva avvenire anche per altri quattro braccieri posizionati su altrettanti tripodi, due a destra, due a sinistra del palcoscenico, e la disposizione scenica è molto chiara nel dire che in quei teatri dove non fosse stato possibile fare diversamente, braccieri e vasi andavano riempiti di calce viva, perché poco prima dell'alzarsi del sipario la calce innaffiata con acqua avrebbe fatto reazione chimica e prodotto il fumo. La disposizione dà anche una nota di illuminotecnica, poiché dice: una luce misteriosa scende dall'alto. Infatti la scena del Tempio di Vulcano non è pensata come una scena buia, come una scena al chiuso, per quanto mistica sia, diciamo, nella sua concezione drammaturgica e musicale, ma è pensata come una scena all'aperto. Infatti, il Tempio di Vulcano, oltre agli elementi che vi ho già descritto, era costituito da file di colonne realizzate con spezzati. Cioè, cosa sono gli spezzati? Gli spezzati sono parti armate di scenografia che vengono quindi dipinte a imitazione, quindi, di determinati elementi architettonici. Queste file di colonne, due a destra, due a sinistra dell'altare centrale di cui abbiamo parlato prima, si indirizzavano verso poi quello che era il fondale conclusivo della scena, che era un fondale dipinto con una fuga prospettica che costituiva appunto la prosecuzione delle file di queste colonne. Ma la cosa singolare è che questo fondale dipinto e questo colonnato scenografico rappresentavano un cortile esterno, cioè la parte alta del fondale della scena era quindi un cielo aperto. Tutto quello che vi sto raccontando si può visualizzare concretamente, basta andare sul sito web dell'Archivio Storico Ricordi, dove nella sezione della collezione digitale è possibile individuare i due bozzetti di Girolamo Magnani relativi al Tempio di Vulcano dell'Aida, realizzati per la rappresentazione del 1872 alla Scala. Così troviamo nella disposizione scenica di Ricordi per l'Aida numerosi schemi e diciamo elementi esemplificativi che ci illustrano la posizione e i movimenti, per esempio, dei cori, come anche delle danzatrici e dei protagonisti. A questo proposito vi voglio leggere una nota molto simpatica che compare all'inizio della disposizione e che riguarda proprio i cori. E Giulio Ricordi scrive: persuadere i cori, specialmente uomini, che non devono raffigurare una massa insignificante di persone, ma che bensì ciascuno rappresenta un personaggio e come tale deve agire, muoversi per conto proprio, secondo i propri sentimenti, mantenendo soltanto con gli altri una certa unità d'azione atta a meglio assicurare l'esecuzione musicale. Ecco, allora mi diverte molto leggere questa nota di Ricordi, perché quello che fa un assistente alla regia come me abitualmente quando si trova in palcoscenico a dover montare una grande scena d'assieme è proprio quella di cercare di tirar fuori dalle masse corali un'espressività di movimento che non risulti artificiosa, ma risulti appunto il più naturale possibile, ed è un bel impegno, insomma. Tuttavia vorrei salutarvi con una riflessione che mi pare molto importante. Questo documento mette chiaramente in evidenza come tutto l'impianto registico e di movimento, diciamo, scenico debba essere considerato in maniera totalmente aderente alla partitura e alla musica. Mi piace concludere con questo concetto, per me molto, molto importante per me che ambisco a fare il teatro d'opera. In questa scena del Tempio di Vulcano, l'invocazione, no, bellissima, Nume, Custode e Vindice, viene ripetuta dopo una prima frase, diciamo, affidata ai solisti, dalle varie sezioni del coro. E allora tanti sono gli schemi nella disposizione ricordi che ci illustrano come in maniera quasi coreografica ciascuna sezione del coro debba compiere un movimento corrispondente alla sua entrata musicale, o ancora la postura del corpo dei sacerdoti, il modo di inchinarsi durante l'invocazione conclusiva in Mens of Ptah e addirittura il modo di tenere le mani. Tutto questo in perfetta corrispondenza con la regia già contenuta nella musica di Verdi. E con questa riflessione io ringrazio i radioascoltatori e vi do appuntamento al prossimo morso del Boccascena.
Grazie a Filippo Tadolini. In sottofondo la sua chiacchierata abbiamo percepito la voce di Katia Ricciarelli come eccezionale sacerdotessa in un'edizione di Aida discografica diretta da Herbert von Karajan. A questo punto invece ci salutiamo alla prossima settimana con Filippo Tadolini, con Gaetano Donizetti naturalmente anche, con un brano sempre dall'Aida, visto che ne abbiamo parlato, sempre dal Tempio, la scena del Tempio, e a questo punto ho scelto la mirabile voce di Ezio Pinza.
L'amano tua distanza.